Allora torniamo subito in voce, sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, per uno spazio redazionale, come vi dicevamo, sulla questione della Palestina. E diamo subito il benvenuto a Martina, un'operatrice umanitaria di Medici Senza Frontiere, come vi dicevamo appena ritornata da Rafa. Ciao, grazie della disponibilità.
Ciao a tutti, grazie mille.
Allora, ti lascerei subito la parola per raccontarci un po', insomma, quello che hai fatto e quello che hai visto a Rafa.
Sì, allora, io ero a Rafa come coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere, sono arrivata la metà aprile e sono tornata in Italia pochi giorni fa. Sono state 6 settimane molto intense, nel senso che già al mio arrivo si ventilava questa possibile invasione via terra di Rafa. Tuttavia c'era ancora una forte speranza per il cessate il fuoco, e durante le settimane purtroppo la violenza è aumentata sempre più, fino appunto a questa invasione della città di Rafa, e attacchi sempre più aggressivi anche in zone che erano state considerate sicure, in cui la popolazione si era spostata, e più di 800.000 persone si erano spostate da alcune zone della città, perché era appunto arrivato l'ordine di evacuazione, si erano mosse verso la zona costiera, che purtroppo nei giorni scorsi è stata teatro di bombardamenti e attacchi molto molto forti, e tantissime persone si erano anche spostate verso la zona più centrale della striscia. E purtroppo la popolazione è schiacciata su diversi fronti, non solo da Rafa ma anche dalla zona centrale, soprattutto nell'area di Nuseirat e nella zona più a nord della striscia, sto parlando di Jabalia, e sono 2,5 milioni di persone che non sanno più dove spostarsi, e lo spazio è ovviamente molto congestionato. La striscia di Gaza sono poi 40 chilometri in lunghezza e 12 in larghezza nel punto più largo, quindi potete immaginare quanto sia difficile avere uno spazio vitale. E tantissime persone hanno cercato di ammassarsi nella zona della costa, dove anche i servizi sono quelli che sono, e quindi vivono in condizioni terribili. Purtroppo anche gli ospedali ormai a Rafa non sono più funzionanti, e sono rimasti soltanto i pochi ospedali da campo lungo la spiaggia, lungo la costa, che sono gli ospedali delle organizzazioni non governative. E altrimenti, per ricevere cura all'interno di un ospedale, e bisogna andare a Khan Yunis, nell'ospedale di Nasser, che grazie al cielo è stato riattivato da poche settimane grazie all'intervento delle organizzazioni umanitarie.
Grazie intanto di questo quadro che ci restituisci, insomma, parte ovviamente di queste notizie molto molto gravi e drammatiche. Ci arrivano anche dall'informazione mainstream, o anche dai giornalisti che stanno là a Gaza e dai canali palestinesi. Sappiamo, insomma, che Rafa in questo momento, oltre ad aver subito la settimana scorsa questo raid aereo che ha portato all'incendio, di cui sono girate tante immagini di parte del campo profughi, e che ha visto, insomma, morire tante persone in quella notte, ma anche di conseguenza ha riportato ancora più alta l'attenzione su quello che sta succedendo in Palestina, con lo slogan All Eyes on Rafa, che in realtà è un po' di settimane che gira. Ci sono state manifestazioni un po' ovunque. Sappiamo anche che, ce lo confermerai, ma purtroppo è una notizia direi abbastanza certa, della chiusura completa del valico di Rafa all'arrivo di aiuti umanitari, quindi di una situazione che ti chiedo magari anche come organizzazioni non governative, che tipo di lavoro ad esempio Medici Senza Frontiere riesce a fare e sta facendo in questo momento là a Rafa.
Sì, allora, il confine da Rafa al lato egiziano è stato chiuso settimane fa perché gli attacchi si sono intensificati in quella zona, e quindi ormai non è più possibile utilizzarlo al momento. E per quanto riguarda l'ingresso degli aiuti, già prima era abbastanza centellinato, al momento è molto molto difficile, e ovviamente questo ha un impatto devastante per quanto riguarda l'ingresso dei medicinali, ma anche l'ingresso del carburante, che è fondamentale per far girare i generatori, che ovviamente sono di fondamentale importanza per gli ospedali e per gli ambulatori. E poi c'è tutta la questione ovviamente anche degli operatori umanitari. Stiamo facendo molta fatica per entrare e uscire, Al momento viene utilizzato Kerem Shalom come ingresso e uscita per gli operatori umanitari e come ingresso per i vari rifornimenti, ma è tutto molto, molto complicato. E questo sta già avendo e avrà un impatto sempre più devastante sulla popolazione. Le attività di Medici Senza Frontiere continuano come sempre in diversi ospedali, in diversi ambulatori. Purtroppo siamo stati costretti a chiudere due attività importanti. Uno è un ambulatorio a Rafa sulla spiaggia, che era un ambulatorio che negli ultimi mesi aveva offerto cure gratuite, soprattutto legate alla salute primaria, alla cura delle ferite, e fisioterapia e malnutrizione. Purtroppo è stato chiuso perché gli attacchi erano troppo vicini, quindi non si poteva più lavorare in sicurezza. E l'altro che ha chiuso è il nostro centro di stabilizzazione per i traumi, che era un punto importante nella zona di Tal Sultan, la stessa area che è stata pesantemente attaccata, appunto, di cui parlavi tu, riguardo al campo di sfollati che ha preso fuoco. E il nostro centro di stabilizzazione dei traumi si trovava in quell'area, e quella notte abbiamo ricevuto 180 feriti e purtroppo anche 31 pazienti che sono arrivati già morti. E il giorno successivo siamo rimasti operativi anche durante la notte, ma poi i combattimenti si sono avvicinati moltissimo, sono arrivati a meno di 100 metri di distanza, e quindi anche lì il personale è stato costretto alla fuga. Fortunatamente non c'erano pazienti, perché erano stati tutti stabilizzati o riferiti, ma questo ha avuto un impatto devastante ancora una volta sulla popolazione.
Ti volevo chiedere, sempre rispetto al valico di Rafa e all'arrivo degli aiuti, in questi mesi ci sono arrivate immagini di code di camion per gli aiuti che stentavano a passare, in alcuni momenti ne sono passati un po' di più, e anche da un altro lato, dal lato egiziano, di anche manifestazioni di persone che, insomma, sostenevano la necessità ovviamente del passaggio di questi aiuti e cercavano di fare pressione su quel valico. Ci sono ancora situazioni di questo tipo?
Allora, prima che cominciasse questa invasione via terra, il valico di Rafa lato Egitto era ovviamente l'ingresso principale per gli aiuti umanitari. E anche se, come dicevo, erano già centellinati all'epoca, c'erano tantissimi controlli, quindi sia in entrata che in uscita, quindi questo significava ovviamente attendere ore ed ore prima di riuscire a far entrare i camion. E adesso, come dicevo, quel lato lì è completamente inutilizzato, e come dicevo, tutto il lato della città di Rafa, che è al confine con l'Egitto, è inaccessibile, quindi è completamente tra virgolette occupato dalle forze israeliane, e quindi non è utilizzato, cioè a livello di sicurezza è inavvicinabile. E per quanto riguarda Kerem Shalom, che è la parte invece che viene utilizzata adesso come ingresso e uscita, e anche lì tutto va molto a rilento, tutto è ipercontrollato ed è ancora più complicato rispetto a quello che accadeva lato Egitto Rafa. Quindi la speranza è ovviamente che la situazione possa cambiare, ma al momento è drammatico tutto ciò che riguarda gli ingressi di aiuti.
Quest'oggi sui giornali, insomma, si leggeva di un potenziale momento di, tra virgolette, svolta rispetto al cessate il fuoco, legato ovviamente a equilibri internazionali, alle elezioni negli Stati Uniti, insomma, potenze internazionali che continuano a giocare sulla pelle dei palestinesi una partita evidentemente politica e non solo. E non so quali sono invece le voci, diciamo, che girano a Rafa, qual è la sensazione rispetto a questa situazione. E un'altra cosa che ci veniva da chiedere era se, insomma, rispetto anche ad altre esperienze che tu puoi aver avuto, o che, insomma, in generale Medici Senza Frontiere puoi aver avuto, quali sono le differenze principali, gli aspetti che ti hanno colpito in particolare, appunto, di questa situazione nella striscia di Gaza e a Rafa di queste settimane.
Sì, allora, diciamo che la popolazione ha perso la speranza, l'ha persa quando è iniziata l'invasione via terra. La speranza è caduta per sempre, nel senso che il giorno prima anche lì si ventilava un possibile cessate il fuoco con Hamas, che aveva accettato, no, i vari criteri per il cessate il fuoco e gli accordi, e poi purtroppo invece il mattino dopo è cominciata questa invasione via terra. quindi la popolazione ovviamente non ha più alcuna speranza, sono completamente persi, e quello che è chiaro a tutti è che ci sono dei giochi politici importanti dietro, le decisioni devono essere prese dall'alto, quindi ovviamente tutto quello che noi cittadini del mondo stiamo facendo è molto importante, perché sta creando una pressione sempre più importante, stiamo dimostrando che i nostri occhi sono ancora lì e che siamo con la Palestina e non ci siamo dimenticati di quello che sta accadendo, ma è chiaro che adesso per muovere questi equilibri ci vogliono delle decisioni prese ad un altro livello. Per quanto riguarda Gaza, è stata per me una missione molto, molto dura e quello che mi ha sicuramente colpito di più è il fatto che non ci sia praticamente più un luogo sicuro in questo posto e la popolazione si trova in questa condizione ormai da 7 mesi senza fine, senza tregua, e mi ha colpito tantissimo vedere tutte queste persone che purtroppo sono rimaste vittime di esplosioni, che hanno perso le gambe, hanno perso le braccia, quindi anche quelli di loro che sono sopravvissuti non avranno mai più una vita come prima, ci vorranno anni e anni e anni di riabilitazione per poter tornare ad avere una qualità di vita, diciamo la minima qualità di vita possibile che un essere umano possa avere per andare avanti, e tutto è stato raso al suolo in moltissime zone e ci vorranno più di 10 anni per riuscire di nuovo ad avere anche lì la possibilità di una vita il più normale possibile, quindi questo è un conflitto che avrà delle conseguenze che andranno avanti per un tempo infinito, e queste persone si ritroveranno a dover ricostruire da zero la propria vita, probabilmente come sfollati, perché non gli è rimasto assolutamente più nulla.
Sì, come dicevi tu, una vita più normale possibile, perché poi nella striscia di Gaza, che è un carcere, anzi un lager a cielo aperto, insomma è difficile comunque riuscire a parlare di una vita tra virgolette normale, come magari qua da questo lato dei microfoni cui stiamo parlando noi si può pensare di dire. E l'ultima cosa che insomma mi viene da chiedere, se insomma Medici Senza Frontiere è ancora là a Rafah, sta continuando il suo intervento, e se insomma tu hai intenzione di ritornare su quel territorio.
Sì, Medici Senza Frontiere si trova ancora a Gaza e continuano con le attività supportando differenti ospedali, differenti ambulatori, spostandosi ovviamente con la linea del fronte che si muove, quindi cercando di essere il più possibile in movimento come la popolazione d'altronde. Io sarei volentieri rimasta, sarei tornata, e purtroppo a fine giugno partirò per la Repubblica Democratica del Congo, che è un altro posto che al momento non sta attraversando un periodo molto semplice, però sì, ovviamente il mio cuore è rimasto a Gaza, è rimasto con i miei colleghi che sono ancora lì in prima linea per fare il loro lavoro e che non vogliono assolutamente lasciare la popolazione, e continuano a fare del loro meglio.
Grazie mille veramente per questa possibilità che ci hai dato di provare a dare voce a quello che sta succedendo a Rafah, insomma sui giornali dopo il primo periodo, insomma, in cui era difficile anche avere qualsiasi tipo di informazione che non fosse solo una voce israeliana. In questo momento sicuramente un po' di più si parla effettivamente di quello che succede a Gaza, però insomma è sempre molto molto importante per noi riuscire come radio indipendente, radio militante che siamo, a dare voce veramente a quei territori che insomma al quale siamo a fianco da sempre. Insomma, la lotta del popolo palestinese è la nostra lotta, ma in questo momento di particolare difficoltà, insomma, siamo molto insomma contenti di essere riusciti a fare questa corrispondenza con te. Grazie mille.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao. Questa appunto era una corrispondenza con un'operatrice umanitaria appena tornata da Rafah, la ritroverete a breve sul nostro sito internet, ma restate collegati perché mettiamo una canzone e poi riprendiamo subito con Daniele Napolitano, un fotografo e giornalista che è appena invece ritornato da Gerusalemme, da Jenin, e ci racconterà un po' anche fuori dalla striscia di Gaza qual è la situazione in Palestina. Thank you.
بنسى وجودك بنسى الغالي بشوف حدودك وعلى بلالي بقطع صوبك كل بلاي داعس على اللغم كني في داي كني في داي برسم من خطك كمالي بس فنطير يوم ملالي يوم ملالي هجروني حبابي معلش من أصلي وحداني من أصلي وحداني من أصلي وحداني حكي تطلق مش متخردق أصبر ورد بشوكي بقتل اهرب او ارجع واجه لعله من قيودك تفلت طب بعض وحدودك كفرت او مثلا اشرد من همي يسرد عن حبي يكتب من صمتي يفهم لعيونك بجلد حي بالمرعى زي جسم مرقد بعيون امي غزال اصلي بري فبر الغابي بتنهد بصد بغتال لو عطشان فن مية البركان يعني بحرق مش بقصد بس بتحمس بصير بخبط وبتمرق لعيون زوارك بنشد قصص بحكاية وبلمد الله محيي الثابت وفيش ثابت غير الضجر ولا نقطة باخر السطر عيد الاول دمع صخر مش وجاه حبك تكبر وكان حد تصلك انحار انحار فتاك سم الزرع صحبك جنة ولع بقياك بالدفع بنساك بنسى الدمع اوجعك يلا اوعى اوجعك يلا اوعى اوجعك يلا اوعى ايه ايه يا عمي حاجة تخبي بغيابك بس انا بهدي تكرم خليتك مودي مودي صبرني يا ربي تكرم خليتك مودي حاجة تخبي حاجة تخبي
e 56 Radio Onda Rossa 87.9 nella modulazione di frequenza. Continuiamo questo spazio redazionale che insomma cui teniamo particolarmente perché ci sta permettendo di dare voce a delle persone che sono appena ritornate dalla Palestina. Abbiamo appena sentito un'operatrice di Medici Senza Frontiere appena tornata da Rafa e ora abbiamo in studio con noi Daniele Napolitano, che è un compagno ed è un fotografo e giornalista. Ciao Daniele.
Ciao a tutte e a tutti.
Devi parlare un pochino più vicino al microfono.
Ora imparo, mi adatto.
Grazie mille.
Sentiti sempre a distanza.
Sì, infatti ci diceva che tanto che ci sente, ma è la prima volta che è qua in redazione, quindi insomma siamo molto felici e soprattutto perché con Daniele potremo un attimo capire cosa sta succedendo invece fuori dalla striscia di Gaza, perché in Cisgiordania, nella Palestina occupata, in West Bank, come vogliamo chiamarla, territorio dove comunque da sempre e sempre di più negli anni purtroppo la presenza dei coloni, la legislazione che vede insomma anche i diritti più basilari per le persone palestinesi negati, tantissimi tipi diversi di cittadinanze, insomma una situazione molto complessa che sarebbe difficile sicuramente sintetizzare in questo spazio. Vogliamo parlare di quello che succede oggi, dopo diciamo il 7 ottobre, che ha visto già insomma in questi anni quest'ultimo governo aveva dato spazio e appoggiato quelle che sono le iniziative dei coloni violente contro i palestinesi in questi territori, ma sappiamo che dal 7 ottobre la situazione è andata ancora peggiorando, c'è una situazione insomma anche economica sempre più dura per i palestinesi, che vede sia per un momento in cui non c'è il turismo e molti palestinesi lavoravano comunque all'interno di quel settore, sia per la questione del blocco dei visti per i palestinesi e quindi il problema anche di spostarsi per lavorare. Daniele è stato a Gerusalemme, a Jenin e nel campo di Deisha vicino a Betlemme, quindi ti lascerei la parola, ti chiederei di insomma raccontarci quello che vuoi, intanto magari una panoramica più generale delle tue impressioni, di quello che hai visto, le cose che hai fatto, dove sei stato e poi magari cerchiamo per questi tre luoghi di parlare di aspetti più specifici.
Allora, intanto grazie dell'invito, grazie anche per la testimonianza di poco fa, è stata molto forte. Insomma, conosco bene Gaza, sono stato tante volte lì prima del 7 ottobre, quindi grazie per questo e grazie anche per lo spazio di informazione di questi mesi, che insomma in Italia è difficile se non quasi impossibile trovare qualcuno, insomma trovare dello spazio per informarsi, per raccogliere informazioni diverse da quelle che ci arrivano insomma dai giornali, spesso che sono un po' tutte uguali. E, sì, guarda, io sono tornato un paio di giorni fa da Gerusalemme, quindi diciamo da quella parte di Palestina che non è Gaza, perché questa è anche poi insomma una cosa importante da ricordarlo, che oltre la striscia di Gaza, che in questi 8 mesi sta subendo bombardamenti quotidiani, c'è una situazione che va che appunto che attraversa tutti quegli altri confini, la West Bank, quindi insomma nello specifico alcuni luoghi un po' più conosciuti come Nablus e Jenin, poi insomma i campi rifugiati di Deisha e Aida vicino Betlemme, quindi tutte diciamo, come ci ha detto un ragazzo, un signore palestinese di Deisha, no, di questi campi, dice: noi palestinesi siamo divisi in quattro, quindi ci siamo noi, ci sono quelli di Gerusalemme, quelli dei campi di Betlemme, poi ci sono i palestinesi di Gaza e poi ci sono i palestinesi di tutto il resto d'Europa. Chiaramente questa è una divisione che gli viene imposta, che loro rifiutano, però è per farci capire quanto poi prima e anche soprattutto del 7 ottobre il sistema d'apartheid attraversava tutta la Palestina in diversi modi e in modo complesso. E, tra l'altro, tu adesso abbiamo citato insomma i coloni, è importante ricordare che nel governo israeliano Ben-Gvir è un colono, viene da Hebron, quindi diciamo che prima del 7 ottobre il grosso delle forze militari israeliane erano concentrate nei territori palestinesi occupati, appunto in Cisgiordania, quindi la partita che Israele cercava di giocarsi più che Gaza prima del 7 ottobre era lì, con questa diciamo modalità che potremmo chiamare guerra a bassa intensità diciamo, rispetto ai bombardamenti di Gaza, anche se poi si tratta di insomma di raid notturni nelle case, di arresti indiscriminati, di diciamo, quasi tutte le famiglie con cui abbiamo parlato hanno un figlio morto diciamo colpito a fuoco oppure è rimasto ferito, quindi diciamo questa costante no diciamo questa insomma, guerra, questa occupazione diciamo quotidiana andava avanti già da prima ed era al centro diciamo delle scelte politiche in qualche modo israeliane. Questa situazione ovviamente è esplosa dopo il 7 ottobre, e innanzitutto perché chiaramente diciamo con l'assalto, insomma, l'aggressione a Gaza, fuori da Gaza, quindi gli altri palestinesi hanno necessità anche di esprimere solidarietà. Questo è sempre avvenuto quando a Gaza c'erano dei forti bombardamenti, tutta la Palestina insomma si rivoltava, bruciava, insomma questo succedeva anche in passato. E poi diciamo c'è appunto una questione, quello diciamo prima, dovuta alla povertà, no? Quindi molti dei palestinesi che vivevano nei territori occupati lavoravano con dei visti di lavoro in Israele, quindi anche quello è anche un altro sistema d'apartheid quotidiano, e lavoravano con il turismo, e sono cose che si sono entrambe fermate, quindi diciamo sia dal punto di vista economico ma anche proprio la libertà di muoversi, no? Grazie a questi visti, che era comunque una libertà limitata, però un po' esisteva, si riusciva a tenere un po' viva insomma la situazione. Io l'ho trovata sconfortante purtroppo, perché appunto non ci si muove, non ci si sposta, non c'è lavoro e appunto i raid, gli arresti sono aumentati, e quindi la situazione non è diciamo non lascia insomma è un'escalation come appunto a Gaza, non c'è una prospettiva in questo momento di qualcosa insomma di miglioramento, anzi forse solo di peggioramento, considerando che è più lontana dai riflettori, no, rispetto alla striscia di Gaza in questo momento la situazione lì. E, io non lo so, io sono stato tante volte a Gaza, sono quindi passato per questi territori spesso, mi ci sono fermato poco e questa volta un po' di più, i controlli ovviamente erano già asfissianti prima, ma è peggiorata drasticamente già dall'aeroporto di Roma, dove il check-in per andare a Tel Aviv. Prima c'era era separato solo il check-in della compagnia di linea, cioè la compagnia di linea israeliana imbarcavi separatamente. Adesso anche tutte le altre compagnie che vanno a Tel Aviv hanno un imbarco separato, un check-in separato, questo già a Fiumicino. Quindi diciamo ovviamente essendoci meno persone in giro, meno turisti, è tutto più complicato muoverci, anche per noi, insomma, per chi c'ha un passaporto europeo, che dovrebbe essere un po' più facile, insomma.
Allora, quindi purtroppo quello che cioè l'immagine che ci arriva è un'immagine che non è che non avevamo presente, però molto molto grave anche a livello del morale, tra virgolette, delle persone che vivono in questi territori, dei palestinesi. Comunque tu mi dicevi prima a chiacchiere che nonostante quanto la situazione ora sia precipitata, soprattutto a Gaza, diverse persone con cui ho parlato hanno detto quello che è avvenuto il 7 ottobre comunque ha rimesso la questione palestinese al centro del dibattito a livello internazionale, nonostante anche chi vive lì non abbia un'immagine chiara di quello che può essere il domani, però insomma riconosce l'importanza del fatto che si sia tornato a parlare di Palestina. E questo insomma comunque è un dato interessante, la voce di chi dei palestinesi e quindi delle palestinesi, e quindi sempre importante, anche perché qua non arriva mai insomma poi direttamente quella voce.
No, esatto, da una parte la convinzione, ecco, forse uno delle testimonianze comuni, no, insomma, in qualche modo ritornano, è la convinzione che appunto la questione palestinese sia tornata sulla, diciamo, centro del dibattito politico internazionale, e che appunto questo sia un po' un punto di svolta. Poi chissà, vedremo, no, da che lato, però che da indietro non si torna, no, da questo punto di vista. E mentre prima la questione palestinese era un po' sparita, no, anche dalle cronache, insomma, ricordiamo con Trump si erano fatti degli enormi passi indietro e da lì non se ne discuteva più. E questo io ci tengo a sottolinearlo, queste cose ce l'hanno dette anche e soprattutto chi politicamente non ha buoni rapporti con magari Hamas, con il partito piuttosto che in un altro. Quindi cioè, è importante dire che noi magari ti vediamo sempre molto diviso a blocchi, a partiti, ha parlato uno, ha parlato un altro, comunque questa è una lotta palestinese, e per loro è la resistenza palestinese, diciamo, anche, no, più o meno a 360 gradi. Quindi per quanto poi ci siano delle distanze politiche chiaramente tra i diversi partiti, le diverse realtà, le diverse associazioni, rispetto alla necessità di tenere insomma questa questione viva, no, e di che sia stato in qualche modo vitale averla portata al centro del dibattito, sono d'accordo tutti. Poi chiaramente c'è chi ha più speranza e chi ne ha meno, però quello poi dipende anche insomma da persona a persona, insomma da diverse persone. Però io me lo ricordo, cioè c'eravamo stati anche con dei compagni del Quarticciolo per il progetto dei box contro l'assedio, era uno stallo, no, quella situazione dove dici ok, qui qualcosa dovrà succedere perché era tutto immobile, e quindi sicuramente come era prima non avrebbe retto per molto, e quindi adesso bisogna vedere. Io quello che penso sia importante è non spegnere i riflettori anche su questo lato qui, perché insomma è tanto territorio e soprattutto è appunto parte della stessa lotta, della stessa battaglia.
Ok, allora magari partiamo da Gerusalemme e insomma cosa hai visto, se, rispetto alle cose che hai fatto più interessanti anche da raccontare.
Guarda, sì, vabbè, Gerusalemme è una città molto turistica, quindi sicuramente l'abbiamo trovata deserta, a prescindere da chiunque, e quindi ancora di più da palestinesi, da arabi. Lì, insomma, in teoria la città è divisa in quartieri, secondo la legge non è ovviamente israeliana, però chiaramente, come dicevamo prima, vista la situazione, ci sono chiaramente solo israeliani, ma soprattutto insomma non è gradita la presenza di palestinesi, quindi oggi è ancora più complicato. Quindi Gerusalemme l'abbiamo trovata veramente deserta, desolante, come anche Betlemme, che insomma sono tutte città che erano molto turistiche, quindi anche poi i campi e le realtà abitative ai margini di queste città insomma sono poco vive, poco abitate, quindi veramente camminare per la città vecchia, che è un posto che ospitava centinaia di migliaia di turisti al giorno, e ho contato il primo giorno eravamo in 15 significa che poi tutti gli occhi dei controlli, dei militari, degli agenti informali, tutti i vari sicurezza che c'è a Gerusalemme, che ovviamente è israeliana, anche se non non è sotto il loro, dovrebbe essere sotto il loro totale controllo, sono pesanti, quindi diciamo muoversi è complicatissimo. E le situazioni più drammatiche le abbiamo trovate a Deisha e a Jenin, quindi diciamo fuori un po' dalla città, nei campi, dove sono diciamo ormai quotidiani gli ingressi dell'esercito la notte, con modalità sempre anche un po', diciamo, un po' ci spiegavano che sono cambiati gli orari, per esempio prima avvenivano non quotidianamente e di notte, adesso è sempre diciamo quasi quotidianamente, avvengono la mattina presto, quando la gente va al lavoro, va al mercato, va a scuola, quindi diciamo anche in orari, no, dove è più facile prendere i ragazzi, prendere le persone in giro per strada. Quindi diciamo questo diciamo ce lo raccontavano a Deisha, mentre a Jenin, perché a Deisha in questo momento la resistenza non è armata, mentre a Jenin sì, e quindi a Jenin abbiamo visto immagini di qualche settimana fa in cui sono entrati nella città con razzi, quindi insomma artiglieria che non è da scontro urbano, diciamo, mettiamola così, e bulldozer, quindi io insomma siamo stati, sembra che è un terremoto, quindi diciamo io a parte che si trovano le immagini in Jenin, una città di 40.000 abitanti, però se uno ha in testa un mercato di una città araba, insomma di Marocco, di Marrakesh, è quella densità lì, cioè sono città, non sono cioè proprio insomma c'è tanta gente, quindi immaginate la totalmente distrutta. E quindi ci parlavano di addirittura un'altra storia, un paio di storie direi assurde, ma purtroppo sono quotidiane. E innanzitutto una signora parlando della motivazione per cui, cercando di spiegarci perché il figlio avesse deciso di bracciare un fucile e fare diciamo una lotta armata, ci ha raccontato di un suo amico che è stato ucciso mentre dormiva, quindi dormiva sul letto e un colpo di fucile gli ha attraversato la testa mentre era sdraiato a dormire sul letto di casa. E quindi questo per farci capire che come dire che non è che è pericoloso morire se uno esce di casa con un fucile, anche se si dorme nel letto. Questo era uno dei racconti di Jenin. Un'altra storia anche qui direi assurda, ma purtroppo per quel contesto non lo è più, è un racconto di una mamma che aveva due figli ammazzati dall'esercito israeliano perché erano andati a trovare un amico all'ospedale, quindi loro sono andati a trovare un amico ferito durante degli scontri avvenuti sempre in quel campo, tra l'altro scontri avvenuti durante un funerale con un drone che ha sparato a questi ragazzi. E questo ragazzo è stato ricoverato in ospedale lì della città, due suoi amici lo sono andati a trovare, l'esercito ha fatto irruzione nell'ospedale uccidendo questi due ragazzi ancora diciamo in corsia dentro l'ospedale. Quindi questo è il clima che si respira fuori insomma a Jenin, nei campi, insomma diciamo delle storie un po' più scusate anch'io che sono un po' è faticoso parlarne. Io lo dicevamo, ne ragionavamo con un amico, con un collega con cui stavamo giù, avevamo visto una Palestina sempre, no, molto viva in qualche modo, perché appunto diciamo in questa situazione, in questo momento è stato sicuramente più difficile dire questa cosa, anche se poi appunto in realtà poi l'umore dei ragazzi dentro ai campi, dei ragazzi soprattutto dei più giovani, questo va detto, giovanissimi, 15 anni, 20 anni, è alto, quindi non c'è intenzione di mollare questa cosa, anche perché appunto come diciamo prima, come dire, mollare o no, comunque l'esercito entra, spara e distrugge le case, le rade al suolo, le abbatte, quindi insomma un livello che è più alto rispetto agli arresti di qualche insomma dei mesi precedenti. Quindi sicuramente a Jenin abbiamo trovato la situazione più complicata, e questi due racconti forse sono quelli più in qualche modo che più mi sono rimasti addosso, anche se poi e passare del tempo in un posto con la consapevolezza che in qualsiasi momento può entrare l'esercito, sparare, arrestare le persone, credo che quella pressione psicologica costante e quotidiana credo che sia la cosa veramente più assurda, no? Per poter campare, voi immaginate di vivere sapendo che ogni minuto, ogni secondo può succedere questa cosa qui, è difficile, anche se non succede, no? È come se succedesse, quindi queste sono un po' le storie un po' più particolari, se così possiamo dire.
La cosa mia da chiederti era rispetto al clima, rispetto al governo israeliano, nel senso che ad esempio, leggendo i giornali oggi si leggono anche di ulteriori manifestazioni di decine di migliaia di persone, anche di critica al governo di Netanyahu. C'è questo momento, appunto, di cui prima già facciamo menzione, che sembra un ulteriore momento di possibile svolta. Ce ne sono stati tanti nelle ultime settimane, quindi uno per certi versi stenta a dargli fiducia, però legati anche alle incombenze elettorali degli Stati Uniti, a quanto anche le proteste nelle università statunitensi stiano mettendo in difficoltà Biden e la sua parte politica, rischiando quindi di portarla ad una sconfitta certa alle prossime elezioni. Quindi a ricasco la pressione sul governo di Netanyahu per questo cessate il fuoco, che insomma ci chiamavano prima anche qua in diretta dicendo che Hamas sembra, o insomma le forze palestinesi sembrano aver accettato questa possibilità, ma c'è sempre la necessità ovviamente del passo reale poi del governo israeliano. Se insomma è capitato di sentire opinioni su questo governo o di anche vedere questi momenti di piazza, se c'è anche dal lato del West Bank, oltre appunto alla resistenza armata di Jenin, cos'altro hai visto?
Allora sì, il governo è molto contestato, questo è evidente, e credo, prima o poi per gli scenari futuri insomma sarà molto complicato immaginarsi come potrebbe andare a fine. Io penso che, visto anche la grande contestazione di questo governo, diciamo sarà uno degli elementi, no, che verrà sacrificato, verrà messo forse in degli accordi, cioè il fatto che il governo Netanyahu non debba più esistere. Io credo, insomma, noi sappiamo bene che poi qui questa questione dell'occupazione è una questione che è stata portata avanti da tutti i governi, quindi poi diciamo sicuramente questo è un governo che si riconosce per essere particolarmente insomma di merda, ma in qualche modo le questioni governative sembrano essere quasi più una questione interna, anche perché io nelle proteste di piazza non c'è la questione palestinese direttamente, nel senso che si parla di riportare a casa gli ostaggi, si parla di un cessate il fuoco, e si parla chiaramente della caduta del governo Netanyahu, però non il dibattito non si allarga sul fatto che, insomma, che ne sarà della Palestina, o meglio che vogliamo fare con questa storia dell'occupazione che va avanti da 75 anni. Io immagino e comprendo che portare avanti una protesta in Israele da israeliano, non lo so, però insomma probabilmente sarà anche difficile portare di questi temi, però diciamo non hanno spazio, quindi non si vedono le bandiere, non se ne parla. Qualcuno diceva, in modo anche qualche collega ragionava sul fatto che forse se uno chiede il rientro dei propri, cioè se chiede a un governo di riportare a casa gli ostaggi, forse anche interesse che il governo resta in carica, perché poi finché il governo è in carica, no, uno magari dice ok, qualcuno a cui chiedere gli ostaggi ce l'ho, se il governo cambia forse no, magari questo, però sono più ragionamenti, valutazioni, quindi da una parte sicuramente è positivo che un governo così di destra, così radicalizzato e così insomma speso subito, subito ha chiarito subito la posizione insomma rispetto alla Palestina, è positivo che venga messo in crisi, è positivo, credo che ci siano anche delle crisi tra l'interno della società israeliana, perché sennò insomma almeno qualcosa si muove. E chiaramente un conto è il cambio del governo, un conto è la fine dell'occupazione, quindi sono piani diversi, però le proteste ci sono massicce, sono partecipate, quindi staremo a vedere insomma. Sì.
Certo, quello che insomma poi ripeto anche oggi aprendo i giornali si leggeva, quindi neanche un punto di vista diciamo chissà quanto radicale sulla questione o chissà quanto vicino poi veramente alla causa del popolo palestinese, che questo governo Netanyahu in persona in particolare ha tutto l'interesse perché non ci sia il cessate il fuoco, perché questa offensiva, questo genocidio non si fermi, perché va di pari passo con la sua possibilità di restare in carica, sia per quella che era anche lo scenario prima del 7 ottobre, no?
Esattamente, sì, sì.
E quindi insomma è una situazione molto, molto complessa, dove il prezzo ovviamente pagano tutto i palestinesi sulla propria pelle, mi verrebbe a dire anche tutto lo scacchiere a livello internazionale che si è posto, comunque continua ad essere tutto un prezzo da pagare per i palestinesi, e appunto nonostante siano mesi che la situazione è sempre peggiore, c'è un'escalation e c'è un'attenzione anche a livello internazionale enorme, a livello di mobilitazioni nelle università e non solo. Abbiamo visto quello che è successo a Rafah una settimana fa, che insomma ha persino portato il governo israeliano a dire che si era esagerato e che era stato un errore. Ovviamente sono parole insomma inascoltabili, no? E quindi diciamo la situazione è importante per noi sicuramente provare a almeno a raccontare quello che succede. Infatti questo spazio redazionale, ancora grazie anche a te Daniele per averci dato la possibilità di raccontare un po' meglio quello che succede. Non è facile, anche ne facciamo di collegamenti anche da persone che stanno costantemente giù, non è facile però neanche spesso mettersi in contatto. In alcuni momenti mancavano addirittura le connessioni telefoniche, la connessione internet con Gaza. E non so se vuoi aggiungere altro, ovviamente
non lo so, io è la prima volta che passavo così tanto tempo, diciamo, in quello che Israele chiama Israele, insomma, nella parte solamente israeliana. Abbiamo partecipato addirittura a un Pride, a una manifestazione, lo dico addirittura perché diciamo è stato faticoso, no, attraversare, fare osservare quello che succedeva lì. E io chiaramente non so, lascio da parte le valutazioni personali, credo che la società israeliana pagherà a caro prezzo questa cosa, a prescindere da quello che sarà della Palestina. Cioè, hanno costruito una società veramente del controllo ma totale anche su di loro, no? In qualche modo partecipare in Pride, era il Pride di Gerusalemme, quindi non aveva nessuna connotazione palestinese, non era una protesta, era un Pride normale organizzato. E la gestione dell'ordine pubblico è folle, sembrava di stare in una fiera, quindi arrivavi nella piazza dell'appuntamento, era il percorso del corteo, era tutto transennato, tutto dalla testa alla coda, e presidiato da militari, droni, cani e tutta la, insomma, tutti i dispositivi anche più tecnologici. Uno arriva nell'appuntamento del corteo, viene perquisito lo zainetto, no? Viene aperto all'ingresso, viene messo un braccialetto al polso, tu fai la manifestazione, quando finisce la manifestazione ti vai verso l'uscita, ti levano il braccialetto, e a quel punto puoi andare via dalla piazza. Quindi io questo lo dico perché Israele è stato continua a essere un laboratorio anche di repressione su, no? Tutto quello che vedevo 10 anni fa lì, poi me lo sono ritrovato, no? Qui ogni tanto mi ha avuto in questi mesi, comprendendo questa immagine, mi è venuta in mente quando sotto Covid anche le manifestazioni di piazza, Piazza del Popolo, erano transennate. Quindi in qualche modo io credo che gli occhi addosso a questa questo stato che mette in campo un sistema d'apartheid vadano tenuti per tantissimi motivi, compreso questo, perché sono appunto i diritti civili e politici e umani non sembrano essere di casa. E quindi però noi abbiamo a che fare con questo paese. La richiesta che gli studenti e le studentesse della Sapienza fanno al Senato accademico della Sapienza dimostra questo, che poi noi come paese siamo molto legati, e quindi è importante insomma dirselo.
Sì, e poi questo legame rivendicato anche a livello appunto di collaborazioni su vari piani, anche a livello culturale, ma non solo dai governi di destra, no? Perché poi sono decine di anni che i governi e che l'Italia in generale è uno strettissimo alleato e collaboratore commerciale, insomma con legami commerciali fortissimi con Israele. Mi veniva in mente anche rispetto a un tema di cui si parla spesso in radio, che è la militarizzazione degli spazi della formazione, della scuola, anche a livello di immaginario del contatto tra il mondo della scuola e il mondo militare, delle collaborazioni ormai ostentate tra le università e le aziende belliche. Come non pensare che Israele possa essere stato un modello e un esempio per questo tipo di tendenze molto gravi, che vengono anche per fortuna denunciate e contestate da un pezzo del mondo della formazione, ma d'altro canto per tanti e tante altre o non c'è la conoscenza, il tempo di approfondire, o c'è proprio la volontà di andare a riprodurre quel tipo di modello lì. E quindi sì, come dicevi tu, Israele poi è un modello, è un laboratorio di sperimentazione di quello che poi potrebbe tranquillamente succedere qui, che magari succede prima o di pari passo negli Stati Uniti, e che però insomma si prova e si continua a mettere anche in crisi, se vediamo quello che ad esempio sta succedendo negli Stati Uniti nelle università. Comunque non era prevedibile, insomma, facilmente, per forza, invece comunque ha dato addirittura, insomma, poi una spinta a tutto quello che sta succedendo anche qua. Quindi questo sabato ad esempio c'è stata, insomma, questo weekend ci sono state più piazze qua a Roma sul tema. C'è stata anche una piazza studentesca che anche, insomma, ha prodotto un momento di scontro, e quindi insomma quello che è poi l'enorme sacrificio anche che sta continuando a fare e che fa da tempo il popolo palestinese è comunque anche un grido di lotta e di conflitto che arriva fino a qua. E mi viene infatti da chiedere l'ultima cosa, insomma, quanto là ti è capitato di sentire anche che si conoscono, no, tutte queste proteste in giro per il mondo al loro fianco.
Spesso tantissimo, e devo dire, insomma, sono anche rimasto piacevolmente stupito, no? Perché uno magari poi vivendo qui a volte lo sconforto vince, invece no, dalle università occupate alle enormi manifestazioni di protesta, insomma, anche in città. Noi siamo conosciuti dai palestinesi per la solidarietà, ma magari invece a Londra, in Germania, veniva meno. Invece, diciamo, loro non solo riconoscono, ma sono entusiasti di questo appoggio internazionale. Quindi questo, insomma, è fondamentale dirlo, che la solidarietà internazionale arriva forte, ed è, insomma, è fondamentale, perché poi lì giù l'isolamento è grosso, e quindi vedere anche che c'è qualcosa, insomma, credo che sia fondamentale. Quindi sì, questo assolutamente.
Non so se vogliamo aggiungere qualcosa o se va bene anche così, insomma. Grazie ancora per la possibilità di dare voce a quello che sta succedendo in Cisgiordania. Oggi in questo spazio redazionale lo abbiamo fatto a partire dalla striscia di Gaza, a partire da Rafah, sentendo un'operatrice umanitaria di Medici Senza Frontiere appena ritornata da Rafah, e poi insieme a Daniele Napolitano, fotografo, giornalista, compagno, che ci ha permesso, insomma, di parlare di Gerusalemme, di Jenin, del campo di Deisha. E troverete questo spazio redazionale tra pochissimo sul sito di Radio Onda Rossa.